Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Look in the eyes of the face of love. Look in her eyes, for there is peace. No, nothing dies within pure light. Only one hour of this pure love to last a life of 30 years. Only
इस दुनिया में आए हो तो एक दूजे से
Bentornati a questo nostro nuovo appuntamento con il Notes adesso in onda, che è cominciato con questo pezzo molto intenso, The Face of Love, di Nusrat Fatih, Ali Khan e di Vedder. Non so, Arnaldo, se l'ho pronunciato bene questi nomi, ma insomma. Arnaldo Casali con noi, con un ospite.
Sì, questa canzone è tratta dalla colonna sonora di un film bellissimo di 10 anni fa, uscito proprio 10 anni fa, che è Dead Man Walking. Una canzone che peraltro ha assunto, questo l'ho già detto tempo fa perché l'avevamo già ascoltata, un duplice significato, nel senso che è stata fatta per questo film. Dopo l'11 settembre ha assunto un significato interreligioso e interculturale particolarmente importante, perché è cantata dal cantante dei Pearl Jam, quindi una rock band americana, e da un cantante pakistano, un sufi, come appunto era Nusrat Fatih Ali Khan. Quindi c'è questo incontro di culture che è diventato ancora più significativo. Questa canzone, dicevo, tratta dal film Dead Man Walking, colonna sonora originale del film di Tim Robbins con Susan Sarandon,
che è la moglie.
Che è la moglie di Tim Robbins, oltre che una delle più grandi attrici americane, che raccontava la storia vera di Sister Ellen Prejean, questa suora americana che per caso in qualche modo si era trovata ad assistere un condannato a morte, E poi da lì è entrata in questo universo della lotta contro la pena di morte e quindi si è impegnata e da allora è diventata una dei più importanti esponenti al mondo della lotta alla pena capitale.
E oggi torniamo a parlarne perché purtroppo la questione è di nuovo di attualità.
Sì, ovviamente immaginate già perché ne parliamo, perché è tornata d'attualità l'esecuzione di Saddam Hussein, che ha insomma fatto molto scalpore e ha destato molto scandalo, cosa che mi ha stupito insomma anche in ambienti in cui solitamente c'è una certa indifferenza nella pena di morte. Oggi ne parleremo della pena di morte con un ospite molto importante che è venuto a trovarci, che è Don Riccardo Mensuali.
Buongiorno, grazie dell'invito, grazie Radio TNA e Arnaldo.
Don Riccardo Tres è il segretario generale della Curia e anche il responsabile del gruppo Ternano della comunità di Sant'Egidio. E la comunità di Sant'Egidio, come molti dei nostri ascoltatori sapranno, è proprio una delle associazioni che è in prima linea nel mondo nella lotta contro la pena di morte.
Sì. Sì, l'esecuzione di Saddam Hussein ha riportato in effetti, o ha portato forse per la prima volta dopo tanti anni un po' all'attenzione il tema. Obiettivamente la comunità di Sant'Egidio lavora da tanti anni insieme ad altre associazioni su questo tema. Abbiamo raccolto quasi 5 milioni di firme in Europa, ma non solo. Ecco, allora vorrei sottolineare proprio questo non solo. Cioè l'Europa è chiaro che è un polmone importante e può dire delle cose, in questo caso l'ha dimostrato, perché l'iniziativa italiana del Presidente del Consiglio attuale, l'iniziativa del governo è importante. Abbiamo visto anche che il segretario generale dell'ONU ha cambiato posizione. E non era partito proprio favorevolmente, però vorrei dire questo: abbiamo raccolto 3 milioni di firme in Europa negli ultimi anni, da quando è iniziata la campagna No alla pena di morte, la campagna internazionale. 5 milioni di firme che poi si uniscono a quelle di altre associazioni come Amnesty International, però è un po' fondamentale che noi dal punto di vista proprio strategico, perché questa è una lotta per la giustizia, una lotta contro una barbarie, perché la pena di morte non è altro che una vendetta delegata allo Stato, bisogna saper coinvolgere anche quello che potremmo chiamare il sud del mondo, o comunque un mondo più povero, perché come abbiamo visto anche dalle reazioni irachene, si rischia di instaurare quasi un duello, una sfida tra mondo ricco che si ingerisce, secondo alcuni, si ingerirebbe all'interno di vicende politiche di paesi più poveri, più deboli, più arretrati in qualche modo. Infatti la comunità di Sant'Egidio si è posta come scopo quella di raccogliere firme e sensibilizzare governi di paesi africani, asiatici, che hanno ancora tuttora la pena di morte, dove la pena di morte è stata abolita da poco. Questo è importante perché raccogliere firme e fare prendere iniziative come per esempio l'iniziativa Città per la Vita, in cui ogni città, ogni amministrazione comunale illumina un monumento, fa un'iniziativa, presenta una conferenza. Far questo anche in Africa, in Asia, dove ancora è presente la pena di morte, o in America Latina, scioglie un po' questo, supera in qualche modo questa contrapposizione tra un paese, un mondo civile ricco che imporrebbe, diciamo, a chi è più arretrato una propria posizione. Mentre invece noi sappiamo che, per esempio, il numero dei paesi abolizionisti nel mondo negli ultimi 30 anni è molto aumentato, è triplicato negli ultimi 30 anni. Nel 70 erano 21 i paesi abolizionisti, e qui leggo nelle cifre sul sito di Sant'Egidio che adesso nel 2002 erano 76. All'interno di questa cifra dobbiamo anche leggere il dato per il quale molti paesi che hanno abolito la pena di morte fanno parte o dell'est, estremo est del mondo, oppure dell'Africa. Quindi questo è importante, anche perché altrimenti se no si potrebbe dire poi vabbè, gli Stati Uniti l'hanno la pena di morte, quindi come possono pensare di...
Da questo punto di vista, Riccardo, gli Stati Uniti sono quindi in controtendenza, perché invece in America gli stati che hanno la pena di morte sono aumentati negli ultimi 20 anni. Quindi sì, c'è una controtendenza: da una parte il paese è baluardo in qualche modo della civiltà mondiale, e dall'altra invece il resto del mondo, compresa il cosiddetto, tra virgolette, terzo mondo.
Sì, fa un po' impressione, perché poi Arnaldo sai che negli Stati Uniti la condanna a morte, l'esecuzione è molto asettica rispetto a certe regole. In America non si sarebbe mai assistito a quello che abbiamo purtroppo visto a proposito di Saddam Hussein, con procedure del tutto improvvisate e speriamo anche effimere, procedure che non sono procedure secondo un normale sistema giuridico europeo. Colpisce come negli Stati Uniti, se tu stai male, se hai una malattia, vieni prima guarito, vieni curato per quella malattia e poi vieni eseguito. È cinico questo, però ecco, è un paese strano. Probabilmente il discorso degli Stati Uniti è complesso, ma gli Stati Uniti non accettano il tribunale internazionale. Gli Stati Uniti hanno dal 2001 hanno evidentemente acquisito anche un senso missionario nei confronti della democrazia del mondo, e quindi tutti i loro strumenti, compreso questo della pena di morte, probabilmente c'è comunque un'opinione pubblica americana favorevole, ecco, a questo. Certo, c'è una controtendenza, in questo bisogna lottare molto, e è importante però anche un discorso di campagna globale che non comprenda solamente Europa e Stati Uniti, proprio perché poi l'ONU è globale. Allora, se si spinge anche su altri paesi, probabilmente, ecco, in qualche modo, se per una causa buona si riesce a mettere una grande potenza un po' alle strette, probabilmente si riuscirà anche a ottenere la moratoria globale della pena di morte.
Senti, proprio partendo dal discorso di Saddam Hussein, mi ha colpito il fatto che di solito nei confronti della pena di morte c'è una certa indifferenza. Cioè, voi, tra l'altro, anzi, lo approfitto per annunciarlo, sul sito di Sant'Egidio trovate una sezione dedicata a tutte le esecuzioni, diciamo, in corso, insomma, in cui si in attesa, e quindi si può anche firmare appelli, si possono. E questo c'è sempre, tutto l'anno, perché ci sono condannati a morte tutto l'anno, purtroppo, in tutto il mondo. Di fatto non se ne parla praticamente mai. Noi avevamo fatto una puntata di Adesso in Onda tempo fa dedicata a questo argomento, ma insomma di solito è difficile che venga sollevata la cosa. Nel caso di Saddam Hussein invece si è sollevato quasi uno sdegno generale. A me ha colpito in modo particolare, per esempio, la posizione di Feltri, che insomma, di solito è assolutamente filo americano, eccetera, anzi direi anche quasi terroristico nei titoli del giornale.
In questo caso sì, è vero, hai ragione Arnaldo, scusa se ti interrompo, ma effettivamente anche Feltri, che certamente non può essere considerato, insomma, un grandissimo progressista o di sinistra, però ha avuto parole abbastanza,
io lo definirei quasi un boccaiolo nei toni, ecco. Di solito invece,
eppure
in questo caso
è stato molto schierato,
ha detto che gli Stati Uniti si dovrebbero vergognare, che è stato ripugnante quello che ha visto, poi al di là del cattivo gusto, insomma, che secondo me ha usato comunque, perché ha titolato "che boiata" nel titolo. Però a parte questa cosa mi ha colpito molto. Nel caso, per esempio, di Feltri mi ha colpito sinceramente anche per il fatto che invece, quando, per esempio, e qui io ti invito a commentare questa cosa che a me mi ha colpito molto, cioè nei confronti della pena di morte di Saddam Hussein si è sollevato questo sdegno generale. Quando è stato ucciso al-Zarqawi con un attentato terroristico da parte degli americani, invece in quel caso Libero titolò "uno di meno".
No, quindi poi lì tra l'altro ci fu anche non solo la morte di al-Zarqawi, ma anche di altre persone innocenti che non c'entravano niente.
Sì, tra l'altro.
Tra l'altro
su questo trovate anche una fotonotizia sul nuovo numero di Adesso a tal proposito. E allo stesso modo, insomma, colpisce per certi versi che il principale alfiere in Italia adesso di questa cosa contro la pena di morte sia Marco Pannella, che si è battuto fino a pochi giorni fa invece proprio per poter dare la morte a qualcuno. Insomma, c'è un po' di paradosso sulla salvaguardia della vita. Cioè, la pena di morte, a tuo parere, è un discorso che riguarda una questione politica, o è una questione in realtà che tocca invece la vita? Perché c'è tanta gente che si batte contro la pena di morte, ma non si batte poi in tutte le circostanze a favore della vita?
Sì, che ci sia anche un risvolto un po' politico è indubbio, perché ha colpito anche a me l'urlo di tanti, lo sdegno di tanti nei confronti degli Stati Uniti davanti alla condanna a morte di uno dei tanti uomini che vengono condannati a morte, perché non riesco a capire lo sdegno di Feltri davanti a Saddam Hussein, non davanti a uno dei tanti eseguiti negli Stati Uniti. La vita vale nello stesso modo, anzi, a rigor di logica, Saddam Hussein ha compiuto crimini più peggiori e più gravi di quelli di altri che vengono condannati a morte senza che nessuno si sdegni. Quindi probabilmente c'è tutto un discorso politico per cui si pensa che l'episodio che avete citato faccia parte di una guerra giusta, evidentemente, quindi in guerra tutto è permesso, l'attentato ci si difende, ecco, buttare una bomba è una forma di difesa, e poi la liberazione dell'Iraq e poi il raggiungimento della democrazia. Quindi si pensa in modo politico, mi sembra che in questi casi c'è una enorme contraddizione, perché lo sdegno verso Saddam dovrebbe essere, per coerenza dovrebbe essercene, quindi probabilmente bisogna forse considerare, noi di Sant'Egidio siamo arrivati a questa campagna contro la pena di morte dopo un lungo cammino, non è una delle prime battaglie di Sant'Egidio, questo lo dico perché ci siamo arrivati dopo tanti anni di vicinanza a chi sta male, a chi è debole, a chi è malato, a chi è condannato a morte senza essere condannato a morte. Penso per esempio alla prima storia che noi, adesso sembra che non c'entri, ma la prima storia di amicizia con un'anziana di Roma nel 1972 nacque perché era una donna sola, Filomena, che viveva nella sua però autonomia, viveva a Trastevere, girava sempre per i quartieri, anche un po' disturbando un po' le persone, cercando di inserirsi, di vincere la propria solitudine. Un giorno viene portata di forza in un istituto dai centri sociali, le vengono tagliati i capelli perché erano sporchi, perché erano mezza barbona ormai. Questa donna muore in una settimana perché i propri capelli, che erano lunghissimi, poi la vita senza Trastevere, che era un microcosmo. Questa che cos'è? Certo, non è tecnicamente una condanna a morte, però è togliere la vita a una persona. Questa storia ripetuta, poi i bambini che muoiono di AIDS e che avrebbero la cura, ma la cura non gli si dà, cioè questa sensibilità è nata, cioè voglio dire, essere contro la pena di morte significa essere a favore della speranza di vita, cioè a ciascuno è possibile vivere ed è possibile anche cambiare, perché condannare a morte vuol dire che non c'è, si elimina del tutto la speranza che il carcere, la pena, possa essere davvero rieducativa, ma questa è civiltà, la pena che rieduca è civiltà, e sotto questo concetto della rieducazione della pena c'è il più grande concetto di speranza verso l'uomo, che poi per noi cristiani è la conversione, ma comunque al di là del cristianesimo io credo che chiunque, anche il più incallito laico, deve e può credere che l'uomo possa migliorare, possa cambiare. Questo è un principio di base. Se a questo ci si crede, Saddam Hussein o altro è uguale, ecco.
Dico appunto, da questo punto di vista ci sono anche tante testimonianze di condannati a morte, no, in qualche modo, che sono stati uccisi. Poi in America spesso si viene uccisi dopo anche 20 anni da aver commesso il reato, di persone che nel frattempo erano cambiate completamente. Anche uno degli ultimi, certo, eseguiti, sì, da questo punto di vista era stata una testimonianza, cioè persone che poi diventano addirittura artisti o filantropi o si impegnano in qualche modo anche a distanza nel volontariato. Quindi la prova che poi in realtà il carcere e persino il braccio della morte può essere rieducativo,
certo, è confermato,
cioè, che quindi poi si vanno a uccidere persone che sono completamente diverse da quelle che erano stati gli
assassini.
Diverse.
Poi è un sistema di giustizia del tutto imperfetto, al di là adesso dell'episodio increscioso proprio orribile a vedersi dell'esecuzione tecnica della procedura su Saddam Hussein, che scandalizza tanti, ma perché invece negli Stati Uniti, a parte ultimamente abbiamo assistito a quel lago, no, che non entrava nella vena, ma al di là di quello è imperfetto, anche perché uccide, anche a volte uccide anche innocenti, non c'è una certezza, uccide anche persone più deboli economicamente, più povere, perché hanno meno possibilità. Infatti la comunità di Sant'Egidio entra un po' in queste problematiche, per esempio raccogliamo tanti fondi, anche persone deboli, anche persone socialmente non ricche come tanti anziani raccolgono fondi per sostenere le spese degli avvocati di uomini e donne più poveri negli Stati Uniti, per esempio.
E questo è un aspetto che vale la pena di sottolineare, nel senso che qualcuno provocatoriamente, dopo l'uccisione di Saddam Hussein, diceva che Bush meriterebbe anche lui per quello che ha fatto, per le persone di cui la cui morte è responsabile, meriterebbe la pena di morte. Io ironicamente ho risposto che Bush sta tranquillo, perché in America le persone potenti è difficile che finiscano, ecco, sulla sì, forca, proprio per quello che dicevi, cioè spesso appunto le persone ricche, le persone che hanno i soldi per permettersi, gli avvocati, per permettersi addirittura l'analisi del DNA, Riccardo, cioè l'analisi del DNA che è fondamentale per scoprire chi è l'assassino in qualche modo, no? Non viene pagata dallo Stato, ma se la deve pagare l'imputato, quindi se l'imputato è povero non se la può pagare e quindi viene spesso condannato a morte. Tanto che Al Gore, durante la campagna elettorale del 2000 con Bush, ricordo che a un certo punto si parlava di pena di morte, entrambi si dissero ovviamente favorevoli alla pena di morte, perché in America, certo, se non sei favorevole, sì, non diventi presidente degli Stati Uniti. però Al Gore propose il test per il DNA gratuito.
Sì, questo è vero, infatti, confermi, con questo dato confermi che è un problema anche sociale, un problema di povertà. E allora potrei continuare con l'obiezione che qualcuno farà anche dagli ascoltatori, ma bisogna anche farle. Qualcuno può dire, ma perché allora ve la prendete con gli Stati Uniti e non con i sistemi ancora più retrogradi come nel Medio Oriente, per cui si prendono a pietre le donne adultere? Ma infatti lo scopo della campagna internazionale no alla pena di morte è uno scopo globale, complessivo, perché se si vince la pena di morte si vincono anche, però ecco, non è che ci si può fermare sulla brutalità di un metodo più che su un altro, perché negli Stati Uniti è tutto più perfetto, più asettico, più secondo il diritto, ma il problema è che non abbiamo proprio il diritto di uccidere. Quindi certo, poi alla fine ci sono condanne a morte. Io conosco, ho un po' di esperienza nei paesi africani. Nei paesi africani c'è una pena di morte di fatto, la maggior parte ormai dell'Africa è abolizionista o di diritto o di facto, però nelle carceri africane si muore anche dopo 3-4 mesi perché si prendono delle malattie serissime, le condizioni igieniche delle carceri africane sono pessime. Quando si è fatta tutta quella confusione sul bambino malawiano adottato da Madonna, si sono scatenate tutte le ONG che lavorano nell'Africa subsahariana perché Madonna non ha seguito le procedure, grande scandalo, insomma i soldi ci sono entrati evidentemente, conosco la situazione, ha pagato più di altri evidentemente, però ecco, queste stesse associazioni lavorano anche in un piccolo paese come il Malawi, dove è facilissimo entrare nelle carceri e vedere lo scandalo, ragazzi di 16-18 anni che muoiono dopo 6-7 mesi di carcere. Queste sono condanne a morte. Si parlava, mi è venuto in mente perché tu, Arnaldo, parlavi di paesi poveri. E questo, quindi migliorare queste condizioni vuol dire lottare anche qui contro la pena di morte, in qualche modo, contro un carcere che porta alla morte, ancora nemmeno ci si sogna nel discorso della rieducazione nei paesi poveri. Quindi per questo è importante anche non solo parlare di Europa-Stati Uniti, ma allargare il discorso.
Poi il discorso che dicevi trovo molto interessante, cioè quindi in Africa di fatto la maggior parte dei paesi stanno diventando abolizionisti?
Sì,
questo è un segnale bello dal paese, dal continente più sfigato, tra virgolette,
sì,
del mondo, che viene
proprio
questo segnale però di civiltà, mi sembra.
Sì, molti paesi, ultimamente molti paesi africani sono diventati abolizionisti, alcuni anche appunto se non di diritto, perché magari i presidenti africani hanno il timore, copiando un po' i loro colleghi occidentali, però poi di fatto non la si esegue la pena di morte. Questo è un segno di quanto in realtà l'Africa ultimamente, almeno negli ultimi 10-15 anni, abbia voluto, almeno dal punto di vista delle libertà, dei diritti, avvicinarsi a sistemi giuridici europei, a ispirarsi diciamo al meglio della cultura giuridica occidentale. Ecco.
Questo è positivo, anche perché poi di solito di Africa e di pena di morte se ne parla solo quando succede, per esempio in Nigeria o in altri paesi dove appunto c'è la pena di morte per le donne adulte,
certo,
se ne parla solo in queste occasioni,
non
se ne parla invece per dire che...
Invece bisogna sottolineare l'arrivo e la crescita di alcune democrazie, penso per esempio al Sudafrica.
Ecco, Sudafrica è stato un segnale importantissimo, cioè, perché la prima cosa che ha fatto Nelson Mandela appena divenuto presidente è stata abolire la pena di morte.
La pena di morte. Ma per esempio la fine della guerra in Mozambico ha voluto dire la fine della pena di morte, perché in situazione di guerra la pena di morte ovviamente è la prima cosa che si rimette, o che non si è mai tolta in Mozambico finché non c'è stata la pace, perché i portoghesi, ovviamente il regime portoghese l'aveva, l'Angola. Quindi sì, ecco, c'hai ragione, bisogna anche imparare a dare alla gente un po' un segnale di speranza. Quindi certo, senza nascondere tutti i problemi che sono in questo contesto su pena di morte, che sono relativi alla più grande potenza mondiale, agli Stati Uniti, ma non solo, ecco. Indubbiamente l'abolizione, lo scopo, l'obiettivo dell'abolizione negli Stati Uniti, creerebbe un terremoto a livello anche dei paesi,
anche dei paesi
nemici degli Stati Uniti, credo.
D'altra parte, se si parla sempre, perché questa è una, spesso è appunto l'obiezione che tu citavi, viene sempre fatta quando uno parla della pena di morte e se la prende con gli Stati Uniti, si dice sempre allora la Cina e allora gli altri paesi, ma il fatto è che mentre gli altri paesi sono, noi in Occidente, noi in Italia li guardiamo dall'alto in basso in qualche modo perché li consideriamo terzo mondo, gli Stati Uniti è un paese modello per tutto il mondo, è il paese guida in qualche modo del mondo, quindi è chiaro che il fatto che la pena di morte ci sia negli Stati Uniti è molto più grave del fatto che ci sia in Cina da un punto di vista culturale, dico.
Anche se, scusa Arnaldo, a livello umanitario è la stessa cosa, ovviamente.
Sì, sì, certo.
Le cifre poi dicono che in Cina sono molto maggiori le esecuzioni rispetto agli Stati Uniti.
Sì, sì, no, statisticamente probabilmente sì, ma il fatto che nessuno guarda la Cina come un paese da imitare o come un paese che rappresenta il baluardo della civiltà o della democrazia, anzi, se ne parla per il contrario. Quindi, chiaramente, dal momento in cui invece un paese che esporta democrazia nel mondo poi è uno delle bandiere della pena di morte, diventa particolarmente grave. Io ti volevo chiedere qualcosa, Riccardo, a proposito anche della moratoria internazionale, perché già in occasione del giubileo ce n'era stata una, no? Promossa da varie organizzazioni, tra cui Sant'Egidio. Ora, in occasione delle esecuzioni di Saddam Hussein, c'è stata quest'altra iniziativa importante. Che prospettive ci sono da questo punto di vista e che efficacia possono avere queste campagne?
Ecco, ti ripeto un po' più diffusamente quello che provavo a dire all'inizio, cioè è necessario che questo sostegno compatto sia compatto dell'intera Unione Europea. Però bisogna anche essere capace di assorbire all'interno della campagna paesi del sud del mondo, e bisogna anche stare attenti a certi rigurgiti un pochino pericolosi europei. Penso alla Polonia, che tu conosci anche, dove che rievoca in maniera un po' pericolosa il discorso della pena di morte. Però bisogna anche associare paesi del sud del mondo, Sudafrica, il Brasile, il Messico, il Cile, il Senegal, le Filippine, cioè paesi che stanno camminando su questo terreno, lungo questa via, perché in questo modo l'Assemblea Generale dell'ONU dovrebbe percepire di più l'universalità di un appello e quindi in qualche modo si potrebbe raggiungere una risoluzione che nega un'eventuale ingerenza appunto del nord del mondo verso paesi meno sviluppati. E poi, comunque, di fondo io credo che bisognerebbe accompagnare le lotte che sono tecnicamente fatte di numeri di raccolte di firme o di raccolte di formulazione di articoli con una campagna culturale basata su quel discorso che facevo prima. Ora è chiaro che noi parliamo, io parlo a nome anche della Chiesa locale, della Chiesa cattolica. Noi abbiamo fatto a Chiesa Cattolica Italiana a Verona un convegno sulla speranza. Ecco, ma se cancellare la pena di morte vuol dire avere come fondamento positivo, non una cosa negativa, non solo no alla pena di morte, ma sì alla speranza che si possa cambiare, perché in realtà invece assistiamo a un mondo in cui tu prima hai fatto un lieve accenno per Giorgio Welby, ma si potrebbe ricordare quella ragazzina di 9 anni a cui è stata bloccata la crescita per non farla stare male in futuro. Cioè, e questo è un mondo dove non si sa più che cosa vuol dire speranza di poter cambiare, di poter migliorare. Ecco, invece abolire la pena di morte vuol dire: bene, anche tu che hai fatto le cose peggiori che puoi aver fatto, se io mi impegno, se la società si impegna, se ci impegniamo tutti, al di là delle fedi, al di là, si può proporre e quindi proporre come modello e suscitare una vita migliore, e quindi che noi chiamiamo poi conversione.
Effettivamente quello che dice Don Riccardo sulla ragazzina a cui è stata bloccata la crescita mi sembra molto più atroce rispetto all'episodio di Pier Giorgio Welby, che se non altro è stato, quantomeno comunque lo si voglia vedere, un atto di quasi carità, insomma. Ma la ragazzina a cui viene bloccata la crescita per evitare poi che crei problemi soprattutto alle strutture sanitarie del paese è abbastanza veramente costerebbe discutibile troppo, sì. E molto molto preoccupante.
Abbiamo cominciato questa puntata da Dead Man Walking, da Sister Helen Prejean. Io ho un ricordo personale da questo punto di vista, perché ho conosciuto Sister Helen Prejean e ho conosciuto la comunità di Sant'Egidio proprio in un incontro con questa eccezionale suora americana organizzato a Roma proprio dalla comunità di Sant'Egidio. E l'incontro di Sister Helen con la pena di morte era stato appunto attraverso un contatto personale, quindi non politico ma umano, diretto, no? Con questo uomo, Patrick Sonnier, che era stato condannato a morte, peraltro era anche innocente, tra l'altro. E attraverso questo contatto, prima epistolare, poi diretto, era nato questo rapporto umano che aveva coinvolto questa suora in questo importante settore dei diritti umani. La stessa cosa un po' è accaduta, Riccardo, per la comunità di Sant'Egidio, cioè anche l'impegno della comunità di Sant'Egidio contro la pena di morte è cominciato proprio da una lettera, no? Un epistolare tra una ragazza della comunità e un condannato americano, giusto?
Sì, 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 proprio è iniziato da un rapporto umano che poi è continuato, e adesso sono tantissimi contatti epistolari. C'è la possibilità di scrivere a un condannato a morte il bello è che lo fanno anche dei bambini e degli anziani, per esempio. Lo fanno anche anziani che vivono, per esempio, in istituto, in solitudine, che a volte fanno anche dei paragoni con la propria poca speranza di tornare a vivere fuori, diciamo. E quindi sono nate anche delle belle storie di amicizia, però ecco, è quello che ti dicevo, cioè non è che ci siamo messi a tavolino, la nostra vita, la vita di Sant'Egidio, come la vita credo dei cristiani, non nasce a tavolino, ma nasce dallo stare accanto alla gente, ad accorgersi, come tu prima dicevi, che è possibile che tante persone cambino, insomma, sono... Poi anche il contatto epistolare è bello perché si vede un cuore, si vede un animo, si vedono i sentimenti che traspaiono da queste lettere. E sono anche esperienze, fra l'altro, bellissime anche per noi, per chi scrive, ecco.
Questo è molto bello. Tra l'altro, una cosa bellissima che è successa, quindi l'approfitto anche se è una notizia di qualche tempo fa, però ne approfitto per citare, per la serie, ogni tanto dare delle buone notizie. E riguarda proprio questo film, bellissimo, che io consiglio assolutamente a tutti di vedere, Dead Man Walking, anche perché uno dei pochi film tratti da una storia vera, citavamo qualche tempo fa i 100 passi, Francesco, e Dead Man Walking è un altro di quei film in cui il protagonista, no? La protagonista si è riconosciuta pienamente, quindi lo utilizza proprio quando va alle conferenze.
È uno dei pochi film che non fanno dello spettacolo, ma veramente dell'inchiesta a verità, i suoi punti di forza.
Esatto, e il rapporto che si è creato, umano anche, tra Susan Sarandon e questa grande diva americana e Sister Ellen e il marito Tim Robbins, che poi si sono tutti impegnati, questa famiglia di divi hollywoodiani si è poi impegnata contro la pena di morte, tanto fino ad arrivare, questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo, che la stessa Susan Sarandon, che è l'attrice, non il personaggio, ma l'attrice, la diva che tutti conosciamo, ha cominciato ad assistere dei condannati a morte e a fare esattamente quello che faceva nel film, cioè fare assistenza umana, legale, eccetera, condannati a morte fino a seguire, fino nel braccio della morte, fino al momento cruciale dei condannati a morte. Quindi in questo caso è proprio la realtà che è diventata finzione e poi la finzione che è diventata realtà, nel senso. E quindi questa è stata una cosa molto bella che è successa.
Per questo è importante anche una firma, è importante una nostra firma, è importante coinvolgersi, sapere, conoscere, quindi come tu ricordavi, leggere, andare sul sito, ascoltare queste trasmissioni. Approfitto per ringraziare Radio TNA e tutti voi per il lavoro prezioso che fate anche a favore dei diritti umani e della vita. È importante sapere perché, appunto, come tu dicevi, da poi da un episodio di lavoro, perché è un'attrice professionista, faceva un lavoro, dopodiché è passata a fare qualcos'altro.
Innanzitutto consiglio a tutti di visitare anche il sito di Sant'Egidio, che è www.santegidio.org, dove appunto si può firmare, si può prendere contatti anche con tutta questa realtà. E la pena di morte sembra, no, che sia un discorso che non ci riguarda come italiani, perché grazie a Dio noi non ce l'abbiamo da tanto tempo, insomma. Anche se tra l'altro ci sono state grosse polemiche, proprio anche da noi le polemiche non mancano mai, no, quindi non ce le facciamo mai mancare, c'è stata anche questa, nel senso che si è detto appunto che chi condanna la pena di morte nei confronti di Saddam Hussein la doveva condannare anche nei confronti di Mussolini e dello scempio di Lazzaro Loreto. Io questa cosa credo che la possiamo sposare tranquillamente,
certo, perché possiamo sposare, sì.
Sicuramente la morte di Mussolini non è stata un traguardo della civiltà o della democrazia italiana, è stata
affatto, assolutamente. Quello, si può dire che ancora che quello poi fu un episodio che faceva parte ancora della guerra, ma non per questo,
non per questo è stato meno barbaro, certo, e meno incivile, ecco. Insomma, quindi sicuramente. E l'Italia credo dal 48 che non ha più esecuzioni, sì. Quindi fino a qualche anno dopo la guerra anche noi l'avevamo. Ora è un problema appunto che anche se formalmente, se non sbaglio, è stata abolita nel 94 addirittura la pena di morte in Italia,
sì, nel senso che in tempo di guerra
sì. Sì, era rimasta comunque in alcuni casi, tipo anche l'attentato al presidente della Repubblica, oppure appunto
però era stata, tra l'altro ricordo che alla fine dell'Ottocento era stata proprio l'Italia una delle prime nazioni europee ad abolirla, poi magari in tempo di guerra era stata rimessa in vigore,
certo, l'Italia col Granducato di Toscana proprio,
esatto,
sì,
per cui tutto sommato anche da questo punto di vista siamo avanti rispetto, sì, agli altri.
Poi, anche la Repubblica Romana,
per fortuna,
un episodio un po' così che come cattolici non ci fa troppo onore, che la Repubblica Romana l'aveva abolita, poi quando Pio IX se la riprese l'aveva ripristinata.
Sì, l'aveva, però nel 1967 è stata formalmente abolita anche da Paolo VI la pena di morte in Vaticano. Però comunque è bipartisan un po' questa adesso, in questo momento, questa iniziativa di presentarsi al mondo, ecco, in questo senso dobbiamo dire, speriamo, ecco, che visto che si fanno poche cose insieme.
Voi due siete toscani, il Granducato di Toscana, quindi siete...
Da questo punto di vista, sì. Una cosa di cui essere orgogliosi almeno, piccola ma...
Io vi ricordo ovviamente che potete commentare questa puntata, darci suggerimenti, farci domande, oltre che ovviamente approfondire, riascoltare la puntata, approfondire i vari argomenti che abbiamo trattato sul nostro sito, che è www.reteblu.org. Adesso in onda vi invito appunto su un argomento così anche importante anche a dire la vostra, quindi anche a commentare sul nostro blog.
Allora, puntata. Grazie a Don Riccardo Mezzuali, grazie a Arnaldo Casali, finisce qui il nostro appuntamento di oggi con il Notes Adesso in Onda, che tornerà come sempre.
Grazie anche a voi.
La prossima settimana.